It follows from the special theory of relativity that mass and energy are both different manifestations.
Einstein, Albert Einstein, lo scienziato, lo sapete, evocato nel titolo del nostro programma, il nostro nome tutelare, di cui ci occupiamo con una certa regolarità e di cui abbiamo appena sentito la voce. Ma oggi all'interno del nostro giardino vogliamo ospitare, finalmente viene da dire, l'altra metà di Einstein, in senso sia strettamente anagrafico che dal punto di vista di un sodalizio intellettuale poco noto, ovvero la moglie, la prima moglie di Albert, la serba Mileva Maric. E lo facciamo con Gabriella Grayson, fisica di formazione e divulgatrice scientifica che alle donne nella scienza ha dedicato tra le altre cose il volume Sei donne che hanno cambiato il mondo, le grandi scienziate della fisica del XX secolo, volume del 2016, in cui accanto a nomi noti come quelli di Marie Curie e Rosalind Franklin c'è anche quello di una misconosciuta fisica teorica di nome appunto Mileva Maric, cui è dedicato anche il recente libro Einstein ed io del 2018, volume da cui ha tratto anche un monologo teatrale che è arrivato in Ticino al Teatro Sociale di Bellinzona, dove abbiamo incontrato la Grayson. A lei abbiamo innanzitutto chiesto qual è stata la motivazione per questo suo interesse particolare per la moglie di Einstein, che è poi sfociato in una ricerca approfondita. Dunque, perché proprio Mileva Maric, l'abbiamo chiesto?
Innanzitutto i biografi di Einstein sono tutti uomini e questa cosa qui mi ha fatto venire delle perplessità, dei dubbi sul racconto che ci veniva fatto di lei, della prima moglie di Albert Einstein, fisica anche lei e poi sarà madre dei suoi figli e oltre che sua moglie, però poi di lei non si sapeva più niente. Dunque io mi sono messa a cercare qualcosa di più, perché ho detto: vuoi vedere che gli è sfuggito qualcosa, oppure vuoi vedere che la società del periodo l'ha raccontata in una maniera diversa in cui oggi possiamo raccontare invece. E infatti è successo questo. Io sono andata a Zurigo, a Berna, ho iniziato a fare le mie ricerche, ma non soltanto, poi anche a Como, nell'Engadina, dove loro facevano le passeggiate. Ho iniziato a parlare con le persone, ho tradotto le biografie di Einstein, ne ho lette 11 e ho cercato di parlare con quelli che ne sanno direttamente a Zurigo, a Berna, e poi mi sono confrontata con loro per capire se era vero, se era possibile raccontare una cosa così. La vita di Mileva mi è interessata molto perché aveva questo aspetto che allora non poteva essere raccontato. Aveva la mentalità scientifica ed era secchiona. Un tempo non era così figo essere secchione, oggi lo è. Io penso che oggi essere secchione è figo, e già questo era un particolare che poteva essere raccontato meglio di come ci è stato tramandato. Poi non si sentiva così questa icona femminista, come poi ci hanno fatto vedere alcuni film del passato che sono stati trasmessi anche dalla Rai, oppure non era incattivita come hanno fatto una serie TV recente su di lei. No, aveva semplicemente voglia di realizzare i suoi sogni. Oh, allora ho detto: no, ma questa è fantastica. Cioè, lei voleva semplicemente realizzarsi nel lavoro.
Mileva Maric di sicuro era una donna fuori dal comune. Nata in Serbia nel 1875, sebbene vivesse in una città di modeste dimensioni e in una struttura familiare di tipo patriarcale e in un periodo in cui alle donne non era quasi consentito studiare, soprattutto discipline scientifiche, Mileva Maric mostrò fin dai primi anni uno spiccato acume, nonché una grande varietà di interessi e soprattutto un vero talento per la matematica, che poté coltivare grazie alla sua tenacia e all'aiuto del padre. Questi alcuni dati biografici noti, ma sentiamo dalla Grayson altri aspetti importanti della sua figura che lei ha potuto disvelare.
E poi ho trovato che aveva il mito di Marie Curie, e poi ho trovato che lei veniva presa per pazza, ma non era pazza. A quei tempi le donne potevano essere affette da disturbi, da intolleranza alla disciplina familiare, il pretesto della pazzia per colpire le donne ribelli. Ecco, una cosa che questo si può capire soltanto oggi. Anch'io a quei tempi in cui ha vissuto Mileva potevo essere considerata pazza, anche tu, bastava poco, e invece era semplicemente una donna con una mentalità scientifica brillantissima, secchiona, e che voleva realizzarsi nel lavoro. E questo vuol dire essere pazzi? No, vuol dire semplicemente non sapere come si fa la polvere, vuol dire non sapere dove si va a fare la spesa, perché dove costa meno. E questa donna mi incuriosiva sempre di più, perché noi oggi siamo così, siamo lei, tutte noi che oggi noi vogliamo realizzare i nostri sogni. E dunque me la sono riguardata bene questa Mileva e l'ho avvicinata ad Einstein. Ho capito tramite lei anche come lui è cresciuto, come lui è cambiato e come lui ha avuto il suo percorso e poi è esploso con la relatività.
Una donna brillante, secchiona, tenace, ma anche molto riservata e molto timida. Vissuta in un periodo in una società maschilista in cui alle donne non era concesso affermarsi o anche solo studiare. Per fortuna, come detto, lei aveva avuto un padre che la sosteneva. Infatti ha consentito che lei si iscrivesse alla scuola superiore di Zagabria, una scuola solo maschile, poi l'ha portata a Berna dove ha fatto la maturità e poi a Zurigo dove si è iscritta al Politecnico, uno dei pochi atenei ad accogliere le donne.
Innanzitutto penso che per una donna nel percorso che è stato fatto nel XIX e XX secolo la presenza di un uomo che punti su una donna è fondamentale. Per Marie Curie lo è stata Pierre Curie, per esempio. Accidenti, se non ci fosse stato lui il primo premio Nobel condiviso con lui, a lei non glielo avrebbero manco dato. Il secondo poi l'ha vinto tutto da sola, in chimica tutto per lei, ma è un'altra cosa. E poi Marie Curie aveva anche Einstein che l'appoggiava, e sono già due. E invece Mileva sì, aveva il padre eccezionale, il padre l'ha fatta iscrivere alla scuola superiore maschile di Zagabria dove erano ammessi soltanto gli uomini, però lei voleva andare lì perché poteva studiare fisica, dunque il padre ottenne un permesso speciale e lei allora non ha tradito le sue aspettative, 10 in tutte le materie, la più brava del corso. Riesce a iscriversi al Politecnico di Zurigo, eccezionale, la Svizzera liberale del periodo la accoglie, fondamentale questo passaggio. Però poi sai che c'è, inizia a frequentarla, lei è l'unica donna in questa classe di soli maschi, ma ormai c'era abituata alle sciocchezze che vedeva fare o i commenti eccetera, ma c'è uno che inizia a incuriosirsi, vede questa al primo banco che sa tutte le risposte, invece lui se ne sta in fondo che fa casino, no, il classico che tira le cartacce dietro. E lei dice, ma guarda questo arrogante, spocchioso, ma guarda il nervoso che faceva venire. Einstein invece dice, guarda questa che brava, sa tutte le risposte, sa più di me, e poi in matematica, strepitosa. E inizia a corteggiarla, Mileva figuriamoci, gli dava a lungo, non la voleva manco vedere. Anzi, quando poi lui la invita a fare passeggiate, era furbacchione, lei zoppicava perché aveva questa malformazione all'anca, e la va a prendere fuori dalla pensione con due biciclette e gli monta un pedale in corrispondenza della gamba più corta con un rinforzo in modo che i piedi potessero essere pari allo stesso livello. Lei dice, porca miseria, guarda quante attenzioni, e poi gli dice, ma non si deve preoccupare, sono i dettagli imperfetti a rendere tutto perfetto. Figuriamoci, iniziano queste pedalate, la invita a Como, e allora lei dice, basta, allora io devo andare via dalla Svizzera, devo andare proprio in Germania, dove le università sono più buone, dove io lì voglio cambiare le cose, lì le donne non possono fare gli esami, voglio cambiare io la cosa, perché io sono preparata, voglio essere ammessa lì e per merito voglio andare avanti, devo poi lasciare la Svizzera. C'è Einstein qui.
Mileva decide di andare in Germania all'università di Heidelberg, che era uno degli atenei più prestigiosi d'Europa, anche perché lì si insegnava molta più fisica che a Zurigo.
Sì, Mileva decide di andare in Germania perché lì facevano vedere la fisica, che è una cosa ben diversa che studiarla con un professore che ti dice quali sono le nozioni. Anzi, quando si scrivono le lettere con Einstein, lei glielo dice, guarda che qui è migliore, inizia a dargli informazioni su delle cose che avrebbero voluto studiare con Weber, non lo vedevano invece con lui in Svizzera. Però poi incontra il professor Lenard, che figuriamoci, una donna, figuriamoci se può fare un esame, la manda via. Lei torna a Zurigo e riprende la vita che faceva prima con Einstein alle calcare. E però lei voleva realizzarsi come fisica e ce l'ha messa tutta.
Mileva, malgrado la sua tenacia, il suo impegno, le sue capacità, si ritrova la strada sbarrata dalle convenzioni, dai pregiudizi e dal maschilismo dei tempi che le chiudono le porte.
Sì, infatti succede che lei innanzitutto rimane incinta e quindi inizia il suo primo periodo di sconcerto, perché dice adesso come viene presa questa cosa? In più non era neanche sposata con Einstein, figuriamoci la società del periodo, tutti intorno che l'additavano, figuriamoci. E allora va in Serbia, partorisce lì, Eliezer nasce, nel frattempo Einstein si laurea, si trasferisce a Berna, finalmente trova lavoro e poi lo raggiunge e si sposano finalmente. Da sola lo raggiunge a Berna, deve tornare però di nuovo a Koch in Serbia perché Eliezer sta male, aveva contratto la tubercolosi, muore. Torna a Zurigo, ripercorrono di nuovo una strada comune, e lei arranca un po' ma cerca di nuovo di far la fisica, nasce il secondo figlio, Hans Albert, e iniziano di nuovo le stesse trafile del primo, e quindi poi lei deve gestire il figlio, la madre di Einstein che non la sopporta, poi i figli diventano due, insomma io rappresento tutto questo.
Insomma, storia di ordinaria discriminazione e difficoltà per una donna che voleva affermarsi nello studio e nel lavoro, così che Mileva non riesce a laurearsi. Il fatto di presentarsi agli esami incinta e per di più non sposata non depose certo a suo favore. Sta di fatto che a partire dal 1903, da quando sposa Einstein, Mileva decide di mettere la sua intelligenza al servizio del marito, anche per una questione di natura strettamente pratica. Si erano trasferiti a Berna, dove Albert lavorava a tempo pieno all'ufficio brevetti, avevano già un figlio e nel 1904 nasce il secondo.
E dunque sì, intanto si mette al servizio del marito perché lui le chiede di tutto e lei al suo servizio, anche perché al Politecnico arranca un po', deve recuperare con gli esami, era stata bocciata. E in casa però c'era la madre a un certo punto, prima c'erano i suoi genitori e lei poteva fare la fisica con Einstein. E poi invece quando è arrivata la madre la voleva casalinga in casa, voleva che lei si occupasse del bambino e inizia il suo inverno, però poi alla fine gliela do io, una nuova estate a Mileva e gliela do io, i colori tornano a splendere dell'albero in scena, del monologo, perché il lieto fine è questo, che io, lei siamo la stessa cosa, noi tutti oggi che realizziamo i nostri sogni, diamo una nuova luce a quello che ci aspetta, a quello che c'è davanti, al mondo intorno, perché oggi possiamo realizzare i nostri sogni, le cose sono cambiate e dunque Mileva rappresenta tutto questo.
Mileva però non ha avuto la soddisfazione di vedere realizzati i propri sogni perché, come detto, lei si dedica completamente ad Einstein. E anzi, alcuni studiosi ritengono che lei lo avesse aiutato anche nelle sue ricerche. Non a caso, il 1905 è l'anno Mirabilis per Einstein, l'anno cioè in cui lui pubblica 6 articoli strepitosi che avrebbero cambiato per sempre la fisica. Tra questi, la teoria della relatività ristretta e l'equazione più famosa di sempre, E uguale mc al quadrato, sull'esistenza di una relazione fissa tra energia e massa. Il dubbio che la moglie lo avesse aiutato in queste ricerche nasce intanto per una questione meramente pratica, ovvero ci si chiede come Einstein abbia potuto produrre così tanto visto che lavorava a tempo pieno all'ufficio brevetti. Inoltre, alcuni documenti, o meglio alcune testimonianze, sembrerebbero comprovarlo, come quella del fisico russo Abram Joffe, il quale sostenne di aver letto nel 1905, mentre lavorava come assistente nella redazione degli Annalen der Physik, i lavori di Einstein prima della pubblicazione definitiva e ufficiale, e che negli originali venisse indicato come autore un impiegato dell'ufficio brevetti, un tale Einstein Mariti. E Mariti è la versione ungherese del cognome Maric.
Sì, dunque c'è un doppio filone che racconta questa traccia. Ci sono quelli dalla parte di Mileva e quelli dalla parte di Einstein. Io sono nella via di mezzo, quella che non prende posizione ma chiaramente si affida ai testi, alla veridicità degli elementi che ho trovato in archivio. Mileva ne sapeva molto più di lui sugli argomenti su cui lei aveva studiato in Germania e dunque lei forniva ad Einstein degli input iniziali in cui le diceva chi andare a recuperare come autore, chi leggere, Drude, Helmholtz, e lui si metteva lì e si dava da fare, recuperava però Einstein.
Ecco, ma quali sono gli argomenti su cui hanno lavorato insieme, su cui magari Mileva ne sapeva più di Einstein?
Sì, no, sono diversi gli argomenti su cui hanno lavorato insieme. Hanno lavorato sulle molecole, sull'esistenza delle molecole. Poi hanno lavorato insieme su tanti argomenti, anche sulla teoria cinetica.
E infatti Mileva, quando si reca in Germania, ad Heidelberg, si interessa molto della teoria cinetica dei gas. E sarà proprio questo tipo di problematica, assieme a quello sugli atomi, a integrarsi con le idee di Einstein del 1905. Qualche anno più tardi, però, Einstein cominciò a prendere il volo da solo.
E Einstein ha vinto il premio Nobel nel 1921 per l'effetto fotoelettrico. L'effetto fotoelettrico, un fotone scalza un elettrone, fotoelettrico, ed è un tassello fondamentale che poi verrà utilizzato per la fisica quantistica, quindi il mondo dell'infinitamente piccolo. E Mileva ha seguito però tutto questo ormai a distanza, perché loro nel 1914, dopo che lei aveva beccato la lettera della cugina un giorno che stava mettendo a posto le sue carte nello studio, decide di prendere i bambini e tornare a Zurigo. Poi si incontrano, si separano, Einstein detta le sue condizioni, lei non vuole rimanere su questi dettami che lui aveva elencato e accetta la separazione e poi il divorzio, che arriverà nel 1919, lo stesso anno che arriverà l'astronomo tanto atteso da Albert, che viene dimostrata la sua teoria della relatività generale. E però su quello Mileva non ha fatto niente, perché in realtà su quello c'è stato il guizzo di Einstein, c'è stata la sua capacità nel raccontare anche la matematica che c'è dietro. E dunque la capacità di Einstein è stata quella di volare poi con la testa velocissima e superarla, e dunque su questo non si può dire niente. E Mileva nella prima parte è stata fondamentale, quando era ancora uno scapestrato che tirava le carte dal fondo della fila. E poi dopo Einstein però è volato e divorava tutto. Non era come Pierre Curie, che aiutava Marie, che le stava a fianco e non le si metteva mai davanti. E Albert invece è volato via, ha avuto la testa molto più veloce.
In realtà, riconoscere un merito a Mileva non significa sminuire Albert, anzi, sta di fatto che gli articoli pubblicati nel famoso e mirabile 1905 portavano, prima di essere pubblicati, la firma di entrambi.
Sì, sì, in quel periodo lì portavano la firma di entrambi, e poi Einstein ha bruciato tutte quelle carte, non esistono più in giro. E quando Mileva ha voluto guardare in particolare i dettagli, uno dei suoi lavori del 1905, a chi avesse ringraziato, aveva trovato il nome di Michele Besso, però, e basta. E dunque Michele Besso era l'amico di Einstein, ingegnere, che quando Mileva non poteva più uscire di casa perché la madre di Albert, Pauline, la teneva in casa a fare la polvere e la spesa, e allora Einstein si è appoggiato all'amico ingegnere. Poi gli piaceva tantissimo Michele, perché lui si faceva le domande, a lui serviva uno come Michele, perché aveva tutto per potergli far fiorire la testa. Ecco, questa è una cosa che Einstein mi ha trasmesso leggendo le sue storie, le sue biografie, e che lui non restava con chi non lo faceva fiorire, e dunque per lui era un continuo divorare, un continuo mangiare tutto quello che poteva mangiare. E d'altro canto il rovescio della medaglia era che era completamente anaffettivo, non aveva queste capacità di empatia con le persone, men che meno con Mileva non lo è stato affatto.
Sorprende però un poco il fatto che il nome di Mileva Maric sparisca del tutto. C'è chi dice che lei era troppo riservata e che non voleva che il suo nome comparisse. C'è chi dice invece che Einstein, come dice il suo nome e come lui stesso ricordava la moglie, si intendeva come una pietra, Einstein. Una sola doveva essere.
Einstein una pietra sola, lui gli diceva così, ma lei in effetti non è che gli importasse più, come penso che non sia stata un'icona femminista che va presa, ma no, lei interessava fare quello che le piaceva, le piaceva una giornata dedicarla alla fisica, ma non guardava queste cose, tant'è che lei non voleva neanche pubblicare il primo articolo che hanno scritto insieme sulle molecole, perché diceva, ma perché, è solo un modo diverso di vedere le cose. E Einstein già pensava, no, questo cambierà il mondo, non hai capito? era già oltre, capito come faceva lui? Lei non era quella la cosa importante, come anche le grandi donne hanno fatto, come anche lo è stata Lise Meitner o Rosalind Franklin. Loro erano donne che non stavano lì a pensare adesso io faccio questo e poi c'è un tornaconto, poi oppure divento. No, loro interessavano realizzarsi ed era una cosa molto diversa che essere arrembanti o divoratrici. E oggi noi possiamo essere tutto questo, anche arrembante e divoratrice, è diverso.
E in fondo questo è anche un po' il risultato di tutto quello che ha fatto e del coraggio che ha avuto Mileva Maric a distanza di tanto tempo, grazie anche a chi, come Gabriella Grayson, ce la restituisce in tutto il suo valore e la sua forza.
Io porto a teatro i miei monologhi con la voglia di dire, perché se i ragazzi vedono una donna che fa questo racconto su un palco ed è una fisica, sai che mi guardano con una maniera diversa, mi guardano con gli occhi enormi, sembrano l'emoticon del cellulare e dicono: ma certo, allora è vero, perché viene trasmessa qualcosa in più e gli do una forza. Sai quanti ragazzi mi scrivono, quanti giovani a cui ho trasmesso forza? Io, sai che al Politeama di Genova 1000 persone, 400 erano ragazzi e hanno fatto degli striscioni quando si sono accese le luci in sala, li ho visti, degli striscioni inneggianti alla voglia di realizzarsi. Hanno raccontato Mileva con questi striscioni e io sono stata la persona più felice del mondo. Ho fatto anche il monologo a Zurigo. E ho portato una domanda che mi aveva fatto una ragazza di quarta liceo a Schio e mi ha detto: ma senti un po', ma visto che vai a Zurigo, ma perché non chiedi che non venga attribuita a posteriori la laurea Mileva? Visto che oggi noi possiamo fare quello che vogliamo. Che bella domanda! Certo, sono andata a Zurigo, dopo il monologo mi fermavano e c'erano dei giornalisti e io ho fatto questa domanda. Ora aspettiamo la risposta del Politecnico di Zurigo, anche perché poi il libro Einstein e io viene tradotto in serbo e dunque devo portare la risposta in Serbia. Io porto le cose, aspetto risposte, è così che si cambiano le cose, una continua energia che scorre. Vengono tutti a sentire la storia di Einstein e Mileva con la voglia di dire che oggi le cose sono cambiate. Che oggi finalmente si possono realizzare tutti i nostri sogni.
E sarebbe davvero un bel gesto, almeno in parte riparatore, per una donna che in vita non ha avuto nessun riconoscimento, nemmeno, così pare, dal marito. Così lascia intendere la nostra ospite nel capitolo dedicato a Mileva, nel libro Sei donne che hanno cambiato il mondo, che si conclude con uno dei tanti aforismi un po' sibillini di Einstein, ovvero che il segreto della creatività è saper nascondere le proprie fonti.
Io metto sempre me stessa quando racconto queste storie, poi faccio nuove ricerche e trovo altre frasi che rappresentano magari lo stesso personaggio. Sì, quando ho raccontato in Sei donne che hanno cambiato il mondo Mileva, era quella la frase che mi era rimasta in mente. Oggi invece mi rimane in mente Calvino, il fatto dell'aver creato una città invisibile. Einstein faceva questo, cercare, saper riconoscere chi è cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Ecco, lui faceva così, quando poi trovava qualcuno che capiva che non era inferno, allora gli dava tutto lo spazio che poteva. E ha avuto un cambiamento nel corso degli anni, perché adesso io sto facendo nuove ricerche sulla sua vita, la seconda parte, quella americana. Sono andata a Princeton, ci devo tornare, devo andare alla Hebrew University di Gerusalemme, che lì ci sono degli archivi importanti. Dunque, ci sarà un secondo mio lavoro su Einstein, sempre libro e spettacolo, e racconterò un altro aspetto di lui. La prima parte però è stata questa, e dunque questo è il racconto, e malgrado poi tutti alla fine dicono: ma guarda che stronzo Einstein, però poi le persone cambiano e questo è il bello, questo è il lato umano che do io ai miei personaggi.
Un lato umano con le sue ombre e le sue luci, ma che non sminuisce la figura di Einstein, uomo del suo tempo da un lato e genio senza tempo dall'altro. Einstein ed io, il libro è il monologo di Gabriella Grayson che ci ha fatto conoscere meglio sia il nostro Albert e soprattutto quella donna e fisica brillante, tenace e coraggiosa che fu la sua prima moglie. Grazie a Lorenzo Barenco per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzase un caro saluto e buona scienza a tutte e a tutti.